When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Talking Trek, ben collegati su Talking Trek, voglio dire buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Purtroppo è estate e questi cali di tensione giocano anche questi brutti scherzi. Io sono Jared e sono in compagnia di Mr. TG Trek, ovvero Miles, curatore del blog tgtrek.com.
Buonasera a tutti.
Beh, direi che di notizie adesso ne abbiamo anche più del solito, direi. È appena concluso il Comic Con di San Diego e devo dire che siamo veramente pieni di entusiasmo. Tanti trailer, tante notizie, magari c'è un po' di lavoro da fare per Miles, però dai.
Siamo qui per questo.
È da tanto tempo oramai che non ci collegavamo per una diretta, è passato più o meno un mesetto tutto. Purtroppo, ragazzi, quando non ci sono notizie non ha senso collegarsi. Allora, direi subito di partire lanciando il trailer dello Short Tracks e poi ci ritroviamo a commentarlo tutti insieme.
Sir, reporting duty.
No need to shout, Ensign Spock.
The Enterprise picked up a distress call from this bowman. I need you. Let me out of here.
You're a prisoner. Your orders carry no weight anymore.
When this is all done, you'll never see the inside of a starship again.
People don't talk in elevators.
I've observed that, sir. Fascinating.
Which version of OS are the computers on? The food synthesis used or the Atsman Coast Matrix? Have you ever considered that the prime directive is not only not ethical, but also illogical?
People call them triples.
Pretty darn cute.
Aww.
There's been a lavish.
I made one of the most important discoveries of our time!
Don't show any weakness, or they will you alive. Good luck out there.
Bentornati su Talking Trek, questo era uno dei trailer mostrati al Comic Con di San Diego. Che cosa ci puoi dire, Miles, in merito?
Beh, il Comic Con si è aperto con Alex Kurtzman, Heather Kedin e altri, diciamo, produttori e attori dell'attuale fase di Star Trek, ed è stato diviso in varie parti. Tra queste si è parlato anche dei nuovi Short Treks. sostanzialmente Kurtzman ha spiegato che sono nati come un esperimento, perché l'anno scorso si sono accorti che la post-produzione di Discovery prendeva troppo tempo. Ovviamente CBS voleva qualcosa da mostrare al pubblico nel frattempo fra una stagione e l'altra, e allora hanno ideato questi mini episodi, questi corti short tracks, che erano nati un po' come delle storie autoconclusive, solo che poi, come abbiamo visto, nella seconda stagione di Discovery sono anche stati integrati pesantemente nella trama generale. La particolarità di questo trailer è che, benché siano stati annunciati 6 nuovi mini episodi della serie Short Tracks, quindi 2 in più rispetto alla scorsa stagione, che era composta solo da 4, se non vado errato, questo trailer si concentra solo su 3 di questi mini episodi, cioè quelli che hanno per protagonisti Pike, Spock e la numero 1. Questo evidentemente è una risposta di Alex Kurtzman all'enorme richiesta venuta dai fan di cercare di sfruttare un po' di più questi personaggi introdotti con la seconda stagione di Discovery, che, per come sono andate le cose alla fine della stagione, sicuramente non vedremo più nelle prossime. Ed è, insomma, è interessante, perché quando sono cominciate a venire fuori le voci su un possibile spin-off, cioè quando poi in realtà i fan hanno creato una raccolta firme per chiedere a CBS di fare uno spin-off, in realtà a quanto pare questi short track erano già nell'aria. Perché, stando a quanto ha dichiarato Rebecca Romijn in un'intervista che forse manderai fra un pochino, loro sono stati coinvolti praticamente subito dopo la fine delle riprese della seconda stagione. Quindi quando chiedevano agli attori se avrebbero voluto tornare a interpretare i personaggi, dicevano: ma sì, mi sarebbe piaciuto. In realtà loro già sapevano che sarebbero tornati a interpretare questi personaggi, almeno negli short tracks. Guarda, adesso ti facciamo un gioco. Tu di solito lo fai con me questo gioco, adesso lo faccio io. Tu che voto gli dai a questo trailer, Giaro?
Allora, a questo trailer gli do un 7,5, perché comunque sapevo che sarebbero tornati e avevo anche intuito che probabilmente avrebbero mostrato più un trailer degli Short Tracks che di Discovery, perché sappiamo che la produzione di Discovery è cominciata proprio questo mese.
Esatto.
Comunque sono molto contento, perché pensavo che al massimo ne avremmo visto uno, e invece sono già 3, quindi fa più ben sperare. Una domanda che mi chiedo sicuramente è se questi short tracks saranno in qualche modo collegati con Discovery o con le altre serie, ma sinceramente, almeno per quanto riguarda quelli su l'Enterprise, ne dubito. Tu che ne pensi?
Beh, considerando che Kurtzman non esclude comunque di continuare ad avere dei collegamenti con il canon, anche se la Discovery è andata 1000 anni nel futuro, potrebbero esserci qualche elemento che potrebbe tornare anche dopo. La cosa interessante sarà piuttosto scoprire se faranno veramente uno spin-off su Pike e compagnia, e se su questo spin-off ci saranno elementi che vedremo in questi, che saranno introdotti in questi short track, perché durante il panel Kurtzman ha un po', come dire, stuzzicato il pubblico, cioè gli ha chiesto: ma a voi vi piacerebbe vedere una serie con Pike, ecco, e la platea ha esplosa: sì, vogliamo la serie. E lui ha detto: sì, allora ci penseremo. Quindi probabilmente qualche cosa si farà. Poi Kurtzman ha una storia di bugie alle spalle molto folta, perché non ci si può sempre fidare della sua parola. Però io penso che per stuzzicare il pubblico in questo modo qualche cosa sotto c'è.
Ma raccontane qualcuna, non ci sarà mai Spock, non vedremo mai Spock in carne ed ossa, non vedremo mai il cast della The Next Generation, delle altre serie in Picard.
Già.
E poi puntualmente sì. Si smentisce, perché poi queste cose noi le vediamo sempre.
Comunque, sì, devo dire che sono stati molto molto bravi a mantenere il segreto.
Sì, appunto, lo stavo per dire. Perché veramente io non ci speravo assolutamente, anzi ero oramai convinto che fosse una cosa totalmente slegata, soltanto su Picard. Guarda, forse su Jonathan Frakes me lo aspettavo, ma sugli altri attori sinceramente non me lo aspettavo. Che...
Di Picard magari ne parleremo meglio più avanti.
Certo.
Restando sugli short, ho notato che hanno, come fare, come dire, quasi fatto un remake di Animaletti Pericolosi. Alcune delle scene nel trailer sono, si vede l'Enterprise piena di triboli. E poi c'è una scena che francamente non riesco a capire bene. È quella finale in cui una bambina mangia un tribolo.
Sì.
Ora, se qualcuno ci sta seguendo, sarei veramente curioso di leggere i vostri commenti a proposito di questa scena.
Se riesco a leggerli, perché per ora sto facendo veramente fatica.
Queste cose noi le vediamo sempre.
Allora, sto facendo veramente fatica. Allora, eccoli qua: Ulsana Perex, Isabella Pozzi, Dario Gerbino, Daniele e Davide Caldarelli, Giusimo Rapito, e poi da disco Fabrizio Secchi, Angela Di Carlo. Da TG Track c'è qualcuno da salutare?
Appena il mio computer si sveglia,
sicuramente in estate i problemi tecnici aumentano ancora di più, però l'importante è che sentite bene l'audio.
No, beh, ma il mio computer è una ciofeca estate inverno.
Il mio computer, come direbbe Scotti, è una bagnarola, ma è fiero di esserlo. Comunque ci saranno questi short tracks, e fra l'altro in uno di questi abbiamo proprio notato che Spock non è comandante, ma guardia marina.
Sì, sì, mi sembra proprio che sia il primo giorno di Spock a bordo dell'Enterprise. Tra l'altro un omaggio allo Spock, al proto Spock dello Zoo di Talos, lo vediamo quando lui arriva sulla piattaforma di teletrasporto e dice a voce alta: guardia marina Spock al rapporto, perché se ricordate anche nello Zoo di Talos aveva questo tono di voce certe volte un po' più alto del normale. Infatti la numero uno dice: sì, ma non c'è bisogno che urla, abbiamo capito che lei guardia marina Spock.
Ti leggo un commento molto interessante di Davide Caldarelli, dice: sarà interessante capire come faranno, visto che uno di questi short tracks sarà su Star Trek Picard, nel senso, nella distribuzione.
Mm-hmm.
Questa è una bella domanda. Ne mandano uno su Prime Video e gli altri su Netflix?
Beh, sì, potrebbe essere. Cioè, magari è strano per noi dal punto di vista dell'utenza, però perché rapporti commerciali sarebbe plausibile.
Perché alla fine è comunque considerato lo stesso prodotto, cioè alla fine Star Trek, Short Tracks, non è che mandi metà episodi da una parte e dall'altra, quindi io non ne sono tanto sicuro. Male che vada, si sentiranno le voci con doppiatori diversi, però guarda, io ti dirò spero, sì, che vadano tutti su Prime Video, perché mi sembra che con CBS vada più d'accordo.
Allora, da quello che si sa, Netflix non ha l'esclusiva di Discovery, ha, diciamo, un diritto di, come dire, prevalenza sui competitors. Cioè, la prima parola spetta a lei, ma se lei non è interessata, non è obbligata a comprarli lei. Quindi se Amazon facesse un'offerta, probabilmente bisogna capire se fa un'offerta per il pacchetto completo o solo per Picard. Anche perché, da quello che ho notato io, che sto sottotitolando i video, forse te ne sei accorto anche tu, ci sono certi video che vengono, come dire, tollerati dall'algoritmo di copyright di CBS, sì, certi altri no. Quelli di Picard sono assolutamente off limits. Presumo,
infatti,
che questo...
vi annunciamo e non vi possiamo mostrare il trailer nella diretta, perché altrimenti ci bloccano tutto.
Presumo che questa tolleranza zero derivi da Amazon, che non vuole evidentemente che vengano diffusi da altri soggetti i trailer delle sue produzioni. Quindi bisogna capire se Amazon poi sarà interessata a blindare tutto il pacchetto degli short tracks o soltanto quello che riguarda Picard. Credo che ne avrebbe facoltà in ogni caso. Però il problema è capire se verranno trasmessi contemporaneamente agli USA, o come è successo l'anno scorso da noi, verranno trasmessi prima negli USA e poi praticamente il giorno prima anche, sì, da noi.
Spero, quella, spero molto prima, ci ha detto sinceramente.
Certo.
E, allora, rispondo a un commento. Isabella ci chiede se la seconda stagione di Discovery si può vedere sempre su Netflix. Sì, Isabella, puoi vederla sempre su Netflix. Davide Caldarelli ci dice: il più interessante è Q&A dei titoli annunciati. Mm. Infatti, proprio uno o due giorni fa io ho tirato giù una teoria mia, niente fonti ufficiali, quindi vi dico prendetela con le pinze. Secondo me potrebbe essere collegato al personaggio di Q, perché tante volte negli episodi, soprattutto delle serie anni 90, dove appariva Q c'era sempre una Q nel titolo, quasi o sempre, diciamo. Quindi secondo me quella Q messa lì, più che adesso sappiamo che uno di questi sarà rivolto su Picard, magari potrebbe far ritornare, diciamolo tutto, il personaggio di Q. Cioè, tu che ne pensi, Miles?
Beh, è una buona supposizione. Tra l'altro Q&A sta per domande e risposte. Il corto serve appunto a fornire delle risposte su cosa è successo nei 15 anni prima, dei 15 anni che precedono l'inizio della nuova serie con Picard, quindi ci starebbe tutto. Se Q facesse, come hai supposto tu, un po' da narratore per coprire il divario da Nemesis all'inizio di Picard, praticamente.
Da Roger Bino, penso che comunque questi short tracks, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, secondo noi non saranno collegati con Discovery, se non quelli animati a questo punto, perché ricordiamo, tre saranno sull'equipaggio dell'Enterprise, ovvero Pike,
numero uno è Spock.
Poi due saranno animati,
esatto,
e uno sarà su Picard. Di questi due animati ci puoi dire qualcosa? Non saranno collegati al Lower Decks?
No, non saranno collegati né al Lower Decks né alla serie in computer grafica che andrà in onda su Nickelodeon. Non avranno neanche degli stili simili, quindi poi più avanti nella diretta vedremo la grafica che avrà Lower Decks, non sarà probabilmente una cosa su quel genere lì. Kurtzman ha solo detto che il primo sarà diretto da Michael Giacchino, che è il compositore delle musiche dei film Kelvin di J.J. Abrams, mentre l'altro l'ha diretto Latunde Sunsanni, che ha diretto vari episodi di Discovery, tra l'altro è un alunno di Jonathan Frakes, che gli ha insegnato il mestiere di regista, e da quest'anno sarà anche produttore di Discovery, quindi diciamo un lavoratore interno alla squadra.
Saluto Davide Piscillo che si è collegato con noi. Ragazzi, tutti i commenti scriveteli sulla pagina di Talking Trek, perché mi sta laggando tutto e non posso, mi monto altri occhi, altrimenti non so come fare. Davide Caldarelli ci dice che sì, li beccò tra l'altro lui, li scoprì proprio tra l'altro lui su Netflix, infatti fu lui a segnalarmi la notizia che erano stati caricati su Netflix. Mm-hmm. Noi ai tempi avevamo proprio perso la speranza, perché...
Sì. Tra l'altro anche adesso non è che è semplicissimo andarle a beccare su Netflix, cioè se vai sul sito via browser sì, ma se vai sull'app anche Windows 10,
ma anche con una smart TV è complicato.
Sì,
eh?
Sì, la sezione 3 e l'altro non spunta molto facilmente, quindi sembrano quasi clandestini come prodotto anche.
Per chiudere su questo argomento ti volevo chiedere una possibile data di uscita, non è stata rivelata, ma secondo te quando potrebbe uscire?
Guarda, una delle grandi lacune di questo panel è che non hanno dato, esatto, nessun tipo di data di uscita di nulla. L'unica data che hanno dato, così orientativamente, tra l'altro è pure una brutta notizia, perché Picard è slittato al 2020, mentre prima si supponeva che sarebbe uscito entro il 2019, entro il 2020. Quindi, se uno di questi corti sarà un prequel di Picard, evidentemente mi aspetto che usciranno entro dicembre 2019.
A me hai fatto ridere, perché te prima mi hai detto l'unica data che ci sarà, ti volevo dire è data comunque. Comunque poi lo affrontiamo dopo l'argomento su data B4 o B4. Sicuramente comunque c'è anche da chiedersi in che forma usciranno, cioè dico negli Stati Uniti, se usciranno uno al mese, uno alla settimana, tutti insieme. Ancora non sappiamo veramente niente sulla distribuzione, né americana, pensate tantomeno quella internazionale. Va bene.
Probabilmente diranno qualche cosa in più fra un paio di settimane, no, meno di un paio di settimane, perché la convention di Las Vegas comincia il 31 luglio, dura fino al 4 agosto, quindi... Mi aspetto meno Picard, perché ormai ci sono giocati, insomma la bomba se la sono giocata a San Diego. Mi aspetto qualche cosa un po' di più su Discovery, che hanno un pochettino trascurato.
Guarda, ora mi hai tirato giù un assist pazzesco, e fra l'altro sappiamo che siccome saranno i giorni di agosto questo evento a Las Vegas, sappiamo anche che la riunificazione dei diritti di Star Trek è imminente. Infatti si parla dell'8 agosto, se non sbaglio.
Sì, no, non ho sbaglio. L'8 agosto è il giorno in cui sia CBS che Viacom illustrano agli analisti, agli investitori, i risultati del quadrimestre precedente. Quindi alcune fonti, tra cui l'Hollywood Reporter ed altri, insomma, testate di settore finanziario, eccetera, sono più che convinte che CBS e Viacom abbiano raggiunto un accordo, e questo accordo verrà annunciato appunto l'8 agosto durante i risultati degli ultimi 4 mesi. Ovviamente questo creerebbe vantaggi ad entrambe le entità commerciali, perché
certo,
ci sarebbe un grosso risparmio, e oltretutto si dice che oltre a riunificarsi per avere un potere, diciamo una potenza di fuoco maggiore nei confronti di tutti i competitors dello streaming, quindi Netflix, Amazon, Hulu, eccetera eccetera, il motivo principale sia stato proprio riunificare il franchise di Star Trek in modo da creare delle storie omogenee fra il cinema e la televisione.
Fra l'altro possono esserci film delle serie.
Certo.
E proprio in tal proposito, con Max, purtroppo oggi grande assente, discutevamo prima in forma privata la possibilità magari di realizzare un film con l'equipaggio del Capitano Pike, Spock numero 1 e tutti quanti. Guarda, sarebbe veramente una bella idea se farebbero un film per il cinema, sarebbe pazzesco. Manco un film per la televisione, non lo buttiamo via. Quindi
no,
CBS, se ci stai ascoltando, va bene tutto. Ok, qualcosa da aggiungere prima di passare a Discovery?
No, soltanto che in effetti l'idea di un film per Pike personalmente la ritengo più verosimile di una serie, diciamo a tutti gli effetti, perché uno dei motivi che hanno spinto i produttori a spostare Discovery 1000 anni nel futuro è stato proprio quello di non dover più diciamo districarsi con il canon, specialmente il canon della serie classica, che è quello più problematico da un punto di vista proprio anche visivo. No, perché insomma gli effetti speciali e le scenografie dell'epoca sono anni 60 al 1000 per 1000, e quindi diciamo aver dirottato il problema portando Discovery nel futuro e poi fare una serie che è praticamente a ridosso della serie classica, nell'attesa che Pike consegni le chiavi a Capitano Kirk, mi sembra un po' un controsenso. Però se facessero un film, quindi una storia stand alone, già potrebbe essere più fattibile.
Sì, prima di passare a Discovery vi mostriamo una breve intervista sottotitolata sempre dal nostro caro Miles di TGTrek, e poi passiamo all'argomento.
I found Star Trek Discovery in the short treks when I was like day drinking with a friend of mine at like an Applebee's, which is like some place I've like never been before. We just had like breakfast and Alex Kurtzman gave me a call and he was like, so we're going to be doing a few short treks, and I would love for you to be a part of them. And I was very excited. And I think
yeah,
I might have texted you like...
Very specific.
Yeah, and I think I might have texted you like right after.
Because did I already know?
I think so, maybe.
So I also got a call from Alex Kurtzman. I'm not at an Applebee's. I may or may not have been here. I don't remember anymore. But anyway, no, I was definitely at home, and I got a call shortly after we wrapped season 2 of Discovery, right? It wasn't so long after we wrapped, was it?
I can't remember. No, I guess not.
Because we shot our shorts in May, mm-hmm. and we knew about them for a couple months.
Yeah.
And so we had wrapped in February or something like that. So it was shortly after we wrapped season 2, I got a call from Alex Kurtzman as well, asking if I would want to do one of the shorts. And I know they're amazing, you know, and just get back together with him, I just knew it would be fun.
Bentornati su Talking Trek, questa era una clip girata al Comic Con, giusto?
Sì, poco dopo le interviste, il panel sul palco di San Diego, sì.
Dopo ve ne mostriamo altre due, una su Discovery e una su Picard. Ok, arriviamo all'argomento Discovery. Michael Burnham è atterrata nel futuro in un pianeta, ma non è Terra Elysium dove sperava di arrivare, giusto?
No, infatti già cominciano i primi spoiler sulla terza stagione.
Aspetta, un bello spoiler alert.
Ben montato.
Perfetto.
Beh, in realtà dovremmo tornare 10 minuti indietro nel tempo, perché lo spoiler è quello che hai appena fatto tu. cioè Burnham uscirà dal tunnel temporale spaziale convinta di essere sotterra Elysium, perché il cristallo temporale di sua madre Gabrielle Burnham era collegato a quel tempo e a quel pianeta nel futuro. In realtà a quanto pare non sarà così. Non solo, Kurtzman ha anche anticipato che in conseguenza di questo fatto la Discovery uscirà da un'altra parte, quindi probabilmente Burnham e il resto dell'equipaggio saranno divisi, e prevedo a questo punto che almeno qualche episodio iniziale servirà a riconciliare, a ricompattare questo gruppo. Max, scherzando, ha detto: io spero che non facciano la ricerca di Burnham.
Vabbè, è sempre al centro, vedrai, è la protagonista. Sì. A qualcuno inizia un po' a stuccare, ma...
Guarda, vabbè, devo essere sincero, io sono sempre stato un po' critico su questo personaggio. Mi piace l'attrice, penso che sia anche una bella persona, perché dalle interviste che fa mi sembra una bella persona. Come personaggio non mi ha mai convinto del tutto, perché... gli autori secondo me hanno un po' sbagliato l'impostazione. Cioè, questa serie doveva essere una serie, la prima serie di Star Trek in cui il protagonista non era il capitano, l'equipaggio di plancia, il gruppo, ma un personaggio, un sottoposto in particolare. Ora, questa cosa ha funzionato abbastanza bene all'inizio della prima stagione, visto che comunque è indiscutibilmente colpa di Burnham se scoppia la guerra con i Klingon, e quindi tutta l'azione della prima stagione si muove da lì. Poi, già con l'universo dello specchio, Burnham diventa un po' una pedina di Lorca. La seconda stagione, sostanzialmente metà della prima stagione, Burnham è quasi una comparsa, perché tutto è incentrato su Pike e Spock, che hanno rubato la scena prepotentemente. Poi alla fine si scopre che Burnham è al centro di tutto, salva l'universo, l'umanità, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che dovrebbe... protagonista ok, ma non che sia sempre al centro dell'universo, mettiamola così.
Sì, quindi diciamo che io ho notato questo, come dire, sforzarsi degli autori di rendere...
Comunque
Burnham...
guarda, hai parlato di Burnham, e Massimiliano Martini, Max, ci sta seguendo.
Eh sì. E beh, Burnham per Max è come la regina Borg per Picard, ragazzi, così. E quindi, diciamo, ho notato che gli autori hanno fatto un po' a cazzotti con questo personaggio. Adesso però sono molto più fiducioso con questa terza stagione, perché questa terza stagione credo che Burnham finalmente avrà il modo di essere veramente la protagonista, perché non ha più, come dire, legami con la sua famiglia di origine, né quella umana né quella vulcaniana, non ha più, come dire... questo dovere verso la flotta stellare, perché penso che non ci sia la flotta stellare mille anni nel futuro, non ha più questo mission di salvare l'umanità, perché ha già fatto. Quindi ora sono molto curioso di vedere che cosa succederà con una Michael Burnham da sola, separata proprio fisicamente dal resto dell'equipaggio. Secondo me, credo che da molti punti di vista la terza stagione di Discovery sarà la vera prima stagione di Discovery.
Ma un po' come tutte le serie di Star Trek, devo dire che, vabbè, tolta la serie classica che comunque parte bene subito, tutte le altre iniziano a prendere marcia sempre dalla terza stagione.
Sì,
comunque non sarà da sola, perché comunque ci sarà anche un altro personaggio interpretato da David Ayala, che è Cleveland Booker, giusto?
Esatto, Cleveland Book per, diciamo, per brevità. Che a quanto pare sarà il primo ad accogliere Burnham nel momento in cui atterrerà su questo pianeta che non è Terralisium, che poi in realtà è l'Islanda. Perché queste scene che vediamo, che stiamo
mostrando
adesso...
Vabbè, ma il pianeta sarà un pianeta, non è che
sono... Sì, certo. Però le scene sono state girate...
Comunque molto belli i set, devo dire. Senza tutta quella CGI, cioè tutto naturale, così... Non mi dispiace.
Secondo me costa meno spostare la produzione in Islanda.
Stavo per dirtelo.
Non hanno, diciamo, detto molto su questo personaggio... È un panel che ha messo tanta carne al fuoco, ma poi se scendiamo nel dettaglio ovviamente non troviamo granché, perché insomma c'è ancora Las Vegas, ci sono ancora molti mesi prima dell'inizio di queste nuove serie, quindi non potevano dire molto.
Allora ti leggo una domanda per te, ci dice Davide Caldarelli: perché non c'è la flotta stellare? In mille anni non possono succedere molte cose?
Sì, certo, probabilmente ci sarà un qualche tipo di flotta stellare, ma non credo che ci sarà la flotta stellare che ricordiamo noi. Probabilmente perché non ci sarà
una flotta stellare corrotta tutta. A me piace il Dark, però hanno già smentito che sarà Dark, hanno detto sarà più drammatica questa.
Sì, sarà drammatica a livello proprio umano, perché chiaramente parliamo di personaggi.
Però non
sarà Dark. Sì, Kurtzman tiene sempre molto a precisare questo punto. Secondo me i feedback che ha ricevuto CBS dalla prima stagione devono averla preoccupata parecchio. La prima stagione di Discovery molto 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 dark, perché insomma è chiaro, specialmente con la seconda stagione hanno rivoluzionato tutto e poi contestualmente hanno creato Picard, che vuole essere una lettera d'amore ai fan di TNG, quindi secondo me hanno capito che darkettizzare troppo Star Trek è un azzardo. Pensate che persino la serie sulla sezione 31, che sarebbe quella più adatta ad essere dark, in realtà purtroppo, a quanto pare, non sarà necessariamente.
Senti, una domanda un po' da...
però volevo continuare.
Vai, prego.
La risposta. Probabilmente la flotta stellare non sarà quella che ricordiamo, perché anche la federazione potrebbe non essere più quella che ricordiamo, perché è vero che Burnham ha salvato la vita senziente dall'estinzione, però la federazione è come, diciamo, un'organizzazione politica, quindi ci sono alieni, razze che possono entrare, a razze che possono uscire, e dico questo perché è stato, come dire, un po' annunciato da Ether Kedin, che è il braccio destro di Alex Kurtzman, che probabilmente alcuni elementi del corto Calypso, che è ambientato anche lui mille anni nel futuro, potrebbero finire nella terza stagione di Discovery.
Giusto.
Siccome nel corto Calypso il personaggio di Aldi Soggio, che si chiama Kraft in italiano,
che non è questo, specifichiamolo, perché molti lo stanno confondendo.
Ha detto di scappare da un gruppo che adesso non ricordo bene il nome, Vdrascio, una cosa del genere, che molti fan hanno, e poi credo sia stato anche confermato da fonti interne, hanno detto che dovrebbe essere una specie di evoluzione della federazione. Io immagino che nel futuro in cui sono finiti, anche per sottolineare ancora di più la rottura con le serie precedenti, non ci sarà la federazione che ricordiamo noi. È questo.
Gesimo Rabito ci dice: sarebbe bello un film su Pike. E un'altra domanda, ora questa è un po' una domanda da Barbara D'Urso, ma secondo te scoppierà del tenero fra questi due personaggi? Non lo so, io lo vedo un po' come uno che va a sostituire Tyler, almeno da queste prime foto promozionali.
Non lo so, io invece una delle prime
o
cose
si che innamora pensato... e poi lui la tradisce e lui diventa il peggio cattivo, che cavolo ne so.
Guarda,
dalle
anticipazioni che hanno dato sembra che questo personaggio, questo Book, sia addirittura una personificazione del mondo futuro in cui sono finiti,
ma diventerà parte del cast integrante, cioè si unirà.
È troppo presto per dirlo, perché non l'hanno specificato, però sicuramente hanno detto, Kurtzman ha detto esplicitamente, che la terza stagione vedrà molti più nuovi personaggi, anche quelli che già conosciamo ma che non conosciamo a fondo, quindi io penso si riferisse all'equipaggio di plancia, verrà più approfondito e nasceranno delle relazioni, delle dinamiche differenti. Tornando a questo personaggio Book, io francamente una delle prime cose che ho pensato è che potesse essere magari un pronipote di Burnham, chi lo sa, perché in fondo non sappiamo che fine ha fatto il padre di Burnham. Noi pensiamo che sia morto nell'attacco Klingon, però la madre di Burnham non ha detto.
Però basta fare parentele anche nel futuro, cioè tu vai mille anni nel futuro e trovi un tuo parente, cioè quanti devono, a parte il mondo di Star Trek Discovery è piccolo, come dice Max, tutti si conoscono, però sarebbe veramente assurdo. Cioè io non ti dico che non possa succedere, perché secondo me sono anche capaci gli autori, però sarebbe veramente assurdo. Cioè io vado mille anni nel futuro e trovo veramente la prima persona che trovo è un mio parente.
Magari proprio per questo, siccome la tuta è genetica, settata sul DNA di Burnham, magari è finita lì proprio perché Book è geneticamente legato ai Burnham, chi lo sa. Dagli autori mi aspetto questo genere di cose oramai.
Comunque ragazzi, tra mille anni ci dobbiamo vestire tutti così, come nella foto.
Ma anche un po' meglio, dai.
Non lo so, questa giacchettina, la Dixon Hill che ha Burnham, non è malaccio. Comunque, tornando a Discovery, sappiamo qualcos'altro? Sappiamo quando potrebbe debuttare? Anzi, fra l'altro, specifichiamo che non debutterà mai nello stesso periodo in cui debutta Picard.
No, infatti. Tutte le serie, tutte le nuove serie annunciate, Discovery, Picard, Sezione 31, anche la serie animata, verranno trasmesse a staffetta in modo da garantire in ogni periodo nuovi contenuti sulla piattaforma di CBS. Quindi diciamo che CBS da questo punto di vista adotta una strategia molto diversa rispetto a Netflix, che usa mettere sì. tutte le sue serie tutte insieme. Lei ha bisogno di mantenere gli abbonati appunto paganti, e quindi ogni mese devono esserci contenuti nuovi, non si vanno ad accavallare.
Vabbè, anche una buona cosa, dai. Sì. A me dispiace bruciarmi tutta una serie in una settimana, perché poi non ne puoi più parlare, cioè poi finisce lì. Invece così ne parli per 2-3 mesi, perché comunque 12 episodi sono 3 mesi, dai.
Fai 4. Tra l'altro hanno annunciato al panel di San Diego un nuovo podcast ufficiale di Star Trek, che si chiamerà Prime Directive, che non so che se prenderà il posto di Ready Room, ma mi aspetto che facciano anche loro delle analisi degli episodi, avranno ospite, eccetera, eccetera.
Ci rubano il lavoro.
Ci rubano il lavoro, sì.
A parte, noi specifichiamo che non siamo pagati per fare questo, siamo tutto spinti dalla passione. Loro fortunatamente sì. E tornando a Discovery, non sappiamo di quanti episodi sarà composta questa terza stagione?
No, non lo sappiamo, non sappiamo quando verrà trasmessa, sicuramente nel 2020, ma
guarda, io evidentemente posso abbozzare... Forse primavera, se Picard esce a gennaio, magari il tempo che finisce Picard.
Picard saranno 10 episodi, questo lo sappiamo.
Di solito io so che in estate non fanno quasi mai uscire niente, perché è uno dei periodi peggiori per far uscire delle serie TV.
Almeno che guarda, il 2020, dire... il 2020 hanno annunciato già Lower Decks, quindi bisogna capire se dopo Picard vogliono giocarsi Lower Decks o Discovery. Io penso che venga prima Discovery, perché proprio per un motivo sì, di tempi Decks. Tecnici... Per motivi, perché l'animazione di Lower Decks a quanto pare prende molto tempo, penso che per motivi tecnici uscirà prima Discovery di The Lower Decks.
Poi bisognerà anche capire dove sarà Lower Decks, ma ne parliamo dopo. Qualcosa da aggiungere su Discovery prima di passare a Picard?
Sì, bisogna, un altro dei grandi misteri della terza stagione sarà capire chi sarà il capitano, perché
infatti
insomma,
Davide Piscillo ce l'ha chiesto, chi sarà il capitano della Discovery secondo me?
Hanno fatto notare a Kurtzman che Saru ancora una volta ha preso il comando come capitano temporaneo, però Kurtzman insomma un po' giocato con questo concetto e ha detto che per sapere chi sarà il vero capitano bisognerà guardare la terza stagione, quindi non è detto che Saru rimanga lì tanto.
Secondo me Saru è come la friend zone, però per i capitani, è sempre lì che la sta per prendere e gli viene... Sta a vedere che questo personaggio diventa capitano. Sarebbe il colmo. Ah, un'altra cosa, ricollegandomi anche al discorso di Pike, doveva uscire un fumetto in questo periodo quasi?
Sì, uscirà a fine agosto. Aftermath si chiamerà. Praticamente spiegherà che cosa è successo dopo all'Enterprise, a tutti i personaggi che sono rimasti nel XXIII secolo. In particolar modo cosa è successo dopo nelle dinamiche tra la Federazione e l'impero Klingon, che stanno appunto cercando di siglare questo accordo di pace, che comunque è molto fragile, perché sappiamo che nella serie classica l'impero Klingon e la federazione non andranno poi d'accordissimi. E quindi a quanto pare sarà incentrato su Spock, sulle sue diciamo riflessioni su quello che è successo, sull'aver dovuto dimenticare sua sorella Burnham, aver dovuto, come dire, insabbiare tutti i documenti che riguardano la Discovery, eccetera eccetera.
Giuse ci chiede se diventeranno degli agenti temporali.
Può essere non è un'ipotesi da scartare.
Infatti.
Anche perché un'altra delle anticipazioni che hanno dato, non tanto al Comic Con ma qualche tempo prima, è che il personaggio di Michelle Yeoh, che dovrebbe comunque avere anche un suo spin-off più avanti, sarà molto, diciamo, sarà molto sfruttato nella terza stagione. Quindi chissà se Philippa Georgiou tramerà per cercare di tornare nel XXIII secolo, cosa che renderebbe possibile uno spin-off sulla sezione 31, secondo me, a meno che non l'ambientino mille anni nel futuro, però in quel caso lì, cioè, Michelle Yeoh sarebbe la sezione 31, perché la dovrebbe rifondare, immagino, da capo.
Però se ci pensi stanno un po' dirottando tutto nel futuro, perché comunque anche Lower Decks, che poi andremo a affrontare dopo, è comunque ambientata nel futuro. non nel passato, diciamo, di Discovery.
No, è vero.
Ok, se vuoi, se hai finito, mostro l'intervista al cast di Discovery, sempre al Comic Con di San Diego, sempre sottotitolata dal nostro caro Miles di tgtrek.com.
Vada.
There it is. Hey, bye.
It was quite overwhelming. I'm really special to step out on the stage, and I thought I could see the back row of the audience, and then I looked a little deeper, and it went on a little further.
I've called it an heirloom before, and that's what it feels like. It feels like it's been passed down from generations, and we get to connect with people who have had this in their families and their hearts for generations. It's that's what's impressed on you. You go into Hall H, right? It's pretty to be there in that space and feeling the excitement and the energy and feeling it ignite when they hear what's coming, and it's you know, there's nothing quite like it.
I play the character Cleveland Booker, for short. He is part of a new world, an innovation, and what's going to be really exciting about season 3 is how we see the advancement of technology.
He's a tangible representation of where we're going. A tangible representation. He basically is the world in a lot of ways.
Yeah, insight into it. Yeah, for sure. Yeah, you know what I mean? That's well put.
Okay, Michelle Paradise, our new co-showrunner with Alex Kurtzman. Okay, so she doesn't make any sense. Okay, because she's so good at what she does. She has such a specific vision, but she also has such a caring heart. And she communicates her craft in such a nurturing kind of way that you feel like she's finishing your sentences. And you feel like you can see the heart behind the words so very easily. So I really appreciate that she's helming our show now, because she's going to bring all of that, and already has. And we're very, very happy to have her. We feel very blessed.
Bentornati su Talking Trek. Questa clip era la seconda intervista uscita dal Comic Con di San Diego. Mm-hmm. E dai, facciamola anche noi la dub.
No, più che altro io mi domando se lo smalto di Soniqua poi si illumina al buio, sai, come quelle vernici fosforescenti, perché ha le unghie smaltate di giallo fosforescente in questa clip.
Dario Gerbino ci dice: magari la serie sulla sezione 31 non la faranno proprio più. No, Dario, perché no. Comunque è in produzione, penso la stiano scrivendo. A parte
sì,
c'è anche,
scrivendo,
c'è anche no, da dire, no, che prima deve finire la terza stagione e poi vedrai che uscirà con quasi in contemporanea con la quarta stagione, certo.
Anche se Ether Cadin ha detto che potrebbe anche cominciare a svolgersi a metà della terza stagione,
ma o quantomeno sarà ambientata. Sì,
non è detto
che esca.
Però potrebbe essere ambientata già da metà della terza stagione.
Interessante. Ok, torniamo a Picard. Allora, Jean-Luc torna alla vita spaziale dopo questo incontro con questo personaggio. Online sono uscite le peggio teorie. Questo personaggio si chiama Dage. Spero di averlo letto bene.
Sì, sì.
E per quanto ne so, non è la figlia di Data e di 7 di 9, come ho letto in giro. Quindi, ragazzi, non è la figlia di Data e di 7 di 9. Non credo che Data possa fare un figlio, almeno non in quel modo come fanno gli umani. Lo ha fatto, ma l'ha fatto in modo un po' come Geppetto con Pinocchio. Ecco, tante volte hanno chiamato Data Pinocchio, tra l'altro.
Sì, infatti, è Pinocchio. Comunque, che fa Pinocchio.
Prima di cominciare, tornando al trailer, quanto è stato bello. Questo è stato veramente il trailer che secondo me mi aspetta. Cioè, questo era il trailer che volevo, non quello delle vigne. Questo, infatti, ve lo dico subito. Voto 10.
Sì.
Anzi, facciamo come in passato, diamo un voto al trailer. Anche voi tra il pubblico, date un voto al trailer di Picard. Dai, Miles, dammi il tuo voto e poi introducimi un po' questo personaggio.
Non può essere meno di 10, perché a parte che dopo tutti questi mesi in cui abbiamo visto solo Vigne e Picard solo come un cane, anzi solo con un cane, vederlo finalmente non solo nello spazio, ma con in mezzo tutto, Borg, 7 di 9, Data, come fai a dare meno di 10 a una cosa del genere? Devo dire, devo veramente fare complimenti a CBS per essere riuscita a mantenere il segreto così bene, perché insomma, se ricordate all'inizio della produzione sono uscite un mare di foto leak da, scattate, quindi io già pensavo, beh,
ah, ma sono vere quelle foto, perché comunque poi si vedono durante il trailer.
Sì, alcune di quelle ambientazioni si vedono anche nel trailer. Quindi io non avevo molto fiducia sul, diciamo, il comparto security di CBS. Però devo dire che, caspita, hanno fatto benissimo. Anche se, per la verità, il rumors di Brent Spiner già era circolato, sì, qualche settimana prima.
Però non c'era, era sparita la fonte, mi ricordo.
Era sparita la fonte.
Non potevamo darlo per certo.
Ma sì, proprio perché hanno fatto sparire la fonte, veniva il sospettone.
Che poi Spiner è stato... Poi ne parliamo bene dopo, quando arriviamo a Data. A Spiner è sempre stata a dire, no, ma io a 70 anni, a 60 anni non posso fare più Data. E poi, sì, gli autori dicono, no, ma non compariranno certi personaggi. E poi, quindi ci dobbiamo fidare sempre fino a un certo punto. Quindi se ci dicono che non c'è una cosa, non è detta al 100% che non c'è.
Marina Sirtis, cioè Diana Troi, non ha fatto altro che dire no, non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato. Patrick Stewart si è scusata con me per non avermi coinvolto. E poi Michael Chabon, cioè lo showrunner di Picard, ha detto che sì, anche Jonathan Frakes, cioè Riker, e Marina Sirtis, cioè Troi, faranno un cameo in Picard. Quindi probabilmente vedremo anche finalmente la famosa Titan del capitano Riker. Non vedo l'ora.
Quindi c'è la Titan.
Beh, questo lo sto aggiungendo io, ma se c'è Riker...
Perché qualcuno ha chiesto qualche conferma, perché comunque Riker dovrebbe essere stato 20 anni su questa Titan, quindi... No, cioè, quanti anni è ambientata dopo la Nemesis? Che adesso mi sta un po'...
Una quindicina d'anni, se non sbaglio.
Ok, allora forse, se fa come le lunghe serie, allora potrebbe essere ancora capitano. Leggo i voti.
Potrebbe
Davide
anche apparire come flashback.
Certo. Davide Piscillo, voto 200, grande Davide. Dario Gervino, 30 lode, gli dà addirittura i voti dell'università. Olzana Perex, 10 su 30, 10 trentesimi, non ho capito. E, ah no, 30 su 10, ok, sì, adesso infatti. Ho capito. 10 trentesimi era poco, era un 3, un 4. Sì. Comunque dai, questa trailer è piaciuta a tutti, però vi svelo uno spoiler, non è piaciuta a una persona. Noi conosciamo una persona a cui non è piaciuto.
Sì, è un bastian contrario.
Dai, lo diciamo.
No, Max, ti vogliamo bene, Max, ti vogliamo bene. Ce ne approfittiamo perché non sei in diretta con noi. Comunque, no, in realtà non è che non gli sia piaciuto, però ha detto, hanno messo talmente tante cose insieme che sembra uno dei libri scritti da William Shatner. Sapete, i libri, quelli tipo Il Ritorno, in cui ci ha infilato i Borg, i Romulani, cioè, in effetti... Dal trailer, Borg e Romulani ci sono, c'è 7 di 9, quindi in effetti sembra un po' un libro di Shatner. Però a me non sono dispiaciuti i libri di Shatner, devo essere onesto.
E io ne ho letti pochi, molto pochi. Comunque sicuramente dalle prime immagini, tutto questo cast, penso che sarà una seconda stagione molto fanservice, come la seconda stagione di Discovery, perché comunque vedrete tanti cameo. Secondo me non si fermano, perché tra l'altro anche Riker e Diana Troi sono confermati, anche se non si vedono nel trailer. Secondo me arriverà sicuramente anche qualcos'altro. E, a proposito del personaggio di Dage, io ci metterò un po' per impararli. Davide Piscillo ci chiede se può essere la figlia di Shinzon. Ma guarda, io ti rispondo io. Hanno fatto un museo su Picard, credo, al Comic Con di San Diego, sì. hanno messo tutte le foto dell'infanzia di Picard, alcuni fotomontaggi, alcune cose nel futuro che noi non sappiamo, però hanno tolto tutte le foto di Picard,
Tomardi.
Sì, interpretato da Tomardi quando era all'Accademia, quindi secondo me io lo escludo, però ti dico, non si sa mai, perché vedi, diciamo una cosa, poi dopo ne fanno altre, quindi...
In ogni caso i Romulani avevano il DNA di Picard, perché Shinzon era un clone, quindi la teoria secondo cui potrebbe essere questo personaggio collegato a Picard a livello genetico potrebbe anche reggere da questo punto di vista. Però da quello che si vede nel trailer è un personaggio che sembra più legato ai Borg che ai Romulani, sì. Nel senso che viene definita una distruttrice, e mentre viene definita una distruttrice, sullo schermo passa l'immagine di un cubo Borg che sta per esplodere.
Mi viene in mente quella razza di Voyager che distruggeva i Borg, ma hanno un aspetto totalmente diverso. Ora non mi ricordo, avevano una serie di numeri.
Picard nel trailer dice: se questa ragazza è chi penso che sia, è in pericolo. Quindi è strano, bisogna capire che collegamento c'è tra i Romulani, i Borg e Picard. Chiaramente nessuno si aspettava il ritorno dei Borg. In realtà i truccatori di Discovery già da un paio d'anni ci giocavano.
Sì, però io pensavo che quando ci giocavano sul personaggio di... come si chiamava?
Di Leland.
Sì, di Leland. Perché comunque a caso Leland ci hanno molto giocato con i Borg.
Sì, sì, sì. Anche se loro anche qua l'hanno negato. Però
sì, sì, l'hanno negato, ma è chiaro che è un minimo di ispirazione.
Anzi, assolutamente.
C'era, credo c'era sicuramente. Comunque,
È da almeno un paio d'anni, dalla prima stagione di Discovery, che i truccatori dicono che gli piacerebbe tanto fare i Borg, come si possono fare adesso con le tecnologie di oggi. È una cosa interessante, non si vede nel trailer, però è apparso nel panel del San Diego Comic Con un altro attore di The Next Generation che ha interpretato un Borg, che è Jonathan Dell'Arco, che ha interpretato il Borg Tug negli episodi Io Borg e Il ritorno dei Borg,
fra l'altro uno degli episodi veramente bellissimi. Ma reinterpreterà lo stesso personaggio?
Probabilmente sì, perché da quello che ha dichiarato a San Diego dice che lui aveva qualche, come dire, riserva a riprendere il ruolo, perché è un po' claustrofobico, e quindi farsi truccare nuovamente tutto da Borg lo mettiamo un po' a disagio. Ma Jerry Ryan gli ha detto: no, guarda, non ti preoccupare, tu prenditi quattro pillole che poi adesso ci penso io. Quindi probabilmente sarà nuovamente truccato da Borg, spero.
Allora, Davide Fuscillo mi ha dato la risposta, anche Ulzana Perix pensava alla razza 8472, perché magari loro possono essere una minaccia per i Borg, ma non hanno questo aspetto.
Tra l'altro è una però è una razza mutaforme.
Ah, cioè, è vero, c'era anche quell'episodio di Voyager in cui
avevano
creato una federazione. Sì.
Esatto. Sono tutte teorie interessanti, infatti.
Qualcosa da aggiungere su questo personaggio prima di passare agli elfi?
Volevo
dire Romulani, poi capirai perché.
Beh, cosa si può dire su questo personaggio? Si tratta di Isa Briones, è una dei primi, delle prime attrici troppo, che hanno confermato.
Non ci possono raccontare troppo.
No. Viene definita nel panel di San Diego come una ragazza che ha un passato tragico, un incidente che ha in qualche modo sconvolto la sua vita, e quindi per questo è andata a cercare l'aiuto di Picard.
Guarda, io spero che non si faccia la trama del prescelto, perché mi ha stancato a morte il prescelto che deve salvare basta, queste trame così basta, perché io spero veramente abbia qualche cosa, però non che sia un prescelto o qualcosa del genere, basta.
Sicuramente al centro di un qualche intrigo, perché sappiamo che uno dei personaggi, che poi ne parleremo fra poco, non è esattamente chi dice chi essere, è un Romulano, e sembra che abbia un interesse particolare su questa ragazza dal trailer.
Intanto passiamo a Evan Evagora, che interpreta Elnor, e Alison Pill, che interpreta Agnes Giurati. Non so come si pronunciano, ragazzi. Comunque, cosa sappiamo di Elnor? Che è un Romulano, hanno cambiato la capigliatura. Infatti ho detto, sembrano degli elfi, infatti molti sulle nostre pagine hanno detto mi ricordano il look di Legolas, degli elfi del Signore
degli Anelli. È vero, vabbè, ma
anche Elnor, se non sbaglio, credo ci sia un elfo che si chiama Elnor in uno dei romanzi di Tolkien. Magari anche una citazione, credo. Oddio,
guarda, senti, già hanno avuto problemi con la storia del tardigrado in Discovery. Io credo che dovrebbero stare molto attenti a
plagiare
o omaggiare. Sì, infatti...
Comunque sappiamo che lui è un esperto di corpo a corpo, sa usare la spada ed è molto legato anche allo stesso Picard.
Sì, una cosa interessante è che di questi personaggi che sono finalmente stati confermati, questo Elnor è uno dei più, come dire, rispondenti a una delle descrizioni che era uscita mesi fa su una nota che è uscita, diciamo, di nascosto dall'assenza degli autori di Picard. In quella nota il personaggio si chiamava Kbar, in realtà, non Elnor, però viene descritto così, ve lo leggo. è il personaggio più giovane, un romulano di 17 anni, l'unico ragazzo di un ordine spirituale, principalmente femminile romulano, pratica le arti marziali, come ha detto lui, è considerato lui stesso un'arma letale, ha sbalzi di umore ed ha una vera devozione per Picard e per la sua missione, che prende sul serio. E anche dal trailer questo credo che sia evidente, che abbia una devozione per Picard. C'è una scena in cui i due si salutano faccia a faccia con questo gesto.
Tra l'altro tu mi avevi raccontato che lui nella vita, questo è il suo primo ruolo debuttante d'attore,
sì, lui
ha praticato più che altro sport come box, Muay Thai e altre cose, giusto?
Sì, lui più che altro nasce come modello, però è anche uno sportivo, ha vinto delle competizioni, credo semiprofessionistiche, quindi è stato scelto anche per diciamo, la sua destrezza fisica. Ecco.
Su molti articoli lo definiscono il nuovo Extra Miller, ma io dico, vediamo.
Sicuramente ha una fisionomia molto esotica. Come elfo romulano ci sta molto bene.
Sì, non hanno più quella cosa che avevano qua. Cioè, avevano la pelle un po' più scura, cioè non più scura.
Avevano un po', sì, una specie di protuberanza.
Ma poi la frangia gotta era bella con il triangolino, quella di The Next Generation.
Uno di questi romulani nel trailer ce l'ha ancora la protuberanza. Però.
Sì, io ne ho visto anche uno con. Non so come si chiama, tipica pillola Lino Banfi. Proprio stempiato con comunque guarda, se non leggevo le descrizioni anch'io forse non avrei capito che sarebbero stati romulani, perché però comunque meglio questi romulani secondo me che quelli di Star Trek 2009, perché secondo me con la pelata proprio non ci stavano.
Più che altro sono contento che non abbiano i tatuaggi,
è vero anche questo. Invece sul personaggio di Alison Pill, Agnes Jurati, sappiamo che è una ricercatrice.
Sì, si è presentata come una ricercatrice. Da quello che si vede nel trailer, c'è una scena in cui si apre un cassetto e dentro c'è un data scomposto in varie parti. Di spalle si vede una donna con i capelli biondi, che potrebbe essere lei. Siccome sempre da quella famosa nota non ufficiale spuntava un personaggio che viene descritto come un esperto di cervelli positronici, alcuni hanno supposto che sia lei questo famoso personaggio.
Ma sai che anche secondo me ci sta che sia lei.
Che abbia a che fare quindi in qualche modo con Data o con B4. Probabilmente Data avrà un ruolo importante se deve essere riassemblato.
Se è Data, però bisogna...
Se è Data, certo.
Comunque da questa immagine possiamo capire che non siamo sulla classica nave della Federazione. No. Siamo più una nave, come dire, ora non Maquis, però Maquis sappiamo non ci sono più, però qualcosa del genere, via, non è che sono proprio dentro la federazione loro.
Sì, no, sembra un gruppo di ribelli. Sì.
Tipo Maquis, ma non sono i Maquis, mettiamola così. Ok, qualcosa da aggiungere o passo ai prossimi personaggi?
Passa.
Ok, adesso arriviamo a Cabrera, che interpreta Cristobal Chris Rios, che è un ex, tra l'altro, guarda qua quanto sa di Maquis, sembra Chakotay. No, sembra Chakotay. Chi era quello che era un ex della federazione? Forse era Paris. Un ex pilota della federazione e comandante di questa nave, insomma, credo.
Paris era ex perché era stato mandato in prigione, una colonia penale.
Sì, giusto. E poi abbiamo anche il personaggio di Michel Hard, che si chiama Raffi
Musiker,
che è legata a un episodio, cioè a un evento in comune legato con Picard. Sicuramente sì. Un evento che noi non conosciamo, scopriremo, forse chissà se nello Short Treks.
Parlano generalmente di un trascorso con Picard, che potrebbe voler dire che si conoscono per qualche
questa missione. Questa flotta insieme, che nominavano nel primo trailer, non questo ma il precedente, magari chissà.
La flotta di soccorso che dicevano, sì, può essere, può darsi. Sarà interessante capire, perché comunque in un'intervista di pochi giorni fa Kurtzman aveva confermato che nessuno di questi personaggi sta riprendendo un ruolo di qualcuno già visto in The Next Generation, quindi questo trascorso con Picard sarà inventato di sana pianta per la serie.
Vabbè, se no diavolo, se no uno spin-off davvero di The Next Generation.
Certo.
Sul personaggio di Cabrera, ovvero questo Cristobal
Santiago Cabrera, sì, Cristobal Chris Rio. Allora, entrambi, sia questo Cristobal che Raffi, sostengono di avere, di essere tormentati da un qualche demone interiore, qualche cosa che li lega in questo senso. Tanto che Picard si rivolge a Cristobal Rio per avere un aiuto, probabilmente perché suppongo che Picard chieda per prima cosa aiuto alla Flotta Stellare o alla Federazione. C'è la scena in cui spiega all'ammiraglio che questa ragazza, cioè Isa Briones, è andata a cercarlo per aiuto. Evidentemente l'ammiraglio non vuole aiutarlo, allora ha bisogno di crearsi un equipaggio da zero per questa missione. E Cristobal si rifiuta sulle prime, così ha anticipato, poi però lo aiuterà.
E Davide Piscillo ci fa una domanda, ci chiede se questa nave sia una nave Borg. Guarda, io non te lo so dire, però dal look estetico non mi ricorda tanto una nave Borg, però è vero che in una delle immagini si vedono delle alcove.
Ti ricordi? Sì, o qualcosa di simile. Sì.
Se sappiamo che c'è l'attore, quello lì che mi dicevi prima, dell'arco, come si chiamava quell'attore lì?
Jonathan Dell'Arco.
Sì, che interpretava, ricordami il nome. Tug. Se mi dici che c'è Tug, se mi dici che c'è 7 di 9, forse sai che non è detto che i Borg sono i cattivi.
Ma non te lo so dire.
Purtroppo è tutto frammentato, quindi...
Sicuramente in quelle immagini a cui ti riferivi tu, in cui sullo sfondo si vedono delle cose che assomigliano a delle alcove Borg, anche se non hanno quell'effettino, quei fulmini, il plasma dietro. In fondo si può leggere un cartello in cui c'è scritto in questa stazione sono passati tot giorni senza assimilazione.
Sai cosa mi ricorda questo? Battlestar Galactica, quando non venivano attaccati dai Siloni.
Dai Siloni, sì, è vero. Molto Battlestar Galactica.
Deve piacere molto a Kurtzman Battlestar Galactica, perché anche con Discovery, la prima stagione, anche lì c'era qualche riferimento. Saluto Sofia che si è collegata con noi.
Oh, ciao!
Ulzana Perez ci chiede chi sono i Maquis. Puoi fare una breve descrizione sui Maquis?
Sì, i Maquis sono stati introdotti più o meno nelle stagioni finali di The Next Generation e sono praticamente dei coloni della Federazione che si sono rifiutati di lasciare i loro pianeti in seguito alla ridiscussione del confine tra lo spazio della Federazione e lo spazio cardassiano. Per cui c'erano delle colonne della Federazione che fino a un momento prima erano della Federazione, poi per questioni politiche sono state dichiarate spazio cardassiano, e questa gente avrebbe dovuto lasciare il loro pianeta, le loro colonie, per ritirarsi in spazio federale. Non l'hanno voluto fare, quindi hanno creato una sorta di movimento di resistenza sia contro i cardassiani, ma a questo punto anche contro la Federazione, che ci tiene a fare rispettare i trattati. Quindi sono praticamente dei ribelli. Si chiamano Maquis perché si ispirano appunto a un gruppo di rivoluzionari francesi che aveva lo stesso nome.
Fra l'altro, il Thomas Riker, non William Riker, era un Maquis.
Sì. Anche Tom Paris, Chakotay, sì. Bellana Torres, tutti sì, Maquis. Sì. Anche la ragazza, tra virgolette, di Sisko, poi si scoprì che era un Maquis. Quindi
sì,
hanno avuto un ruolo.
Sì. No, quella era quella di Chakotay. Sì, scusami, sì. Ho fatto un mezzo...
No, parlo di Cassidy Jones, la compagna di...
Sì, sì, giusto. Ok, passando al prossimo attore, passiamo ad un altro mulano, che è interpretato da Harry Treadway, che si chiama Narek, non so come si pronuncia ancora, scusatemi. Allora, cosa ci puoi dire su questo romulano?
Allora, Harry Treadway, che tra l'altro è un attore di Penny Dreadful,
sì.
Interpreta Narek, che è il romulano a cui mi riferivo prima, cioè quello che ha messo un po' al centro dell'azione questa ragazza che Picard sta cercando di proteggere. È praticamente un romulano che a quanto pare lavora sotto copertura, cioè ha una missione segreta da portare avanti, e questo è tutto quello che ha potuto dire. Quindi non sappiamo se
però
stia
sembra un doppio giochista, perché comunque quando parla con che lì non sappiamo i nomi, purtroppo non credo neanche abbia un nome quel personaggio, che c'è una scena in cui lui parla con un'altra persona e dice che ha dei piani su Daj.
Sì, Daj, no, dice che Daj non sa chi è in realtà.
Oddio, messo così mi ricorda anche un po' la trama di Firefly, speriamo di no. Ci sono tanti echi su altre cose. E infatti Dario Gerbini ci dice: situazione borderline, secondo lui 7 di 9 potrebbe essere il cattivo, ma poi arriviamo anche a parlare di 7 di 9. Va bene, su questo Romulano altro da dire purtroppo sappiamo ben poco. Passiamo proprio a 7 di 9. Allora, io quando ho visto questa scena, vi giuro, ho fatto così. Sai proprio il quadro di Munch, proprio...
Sì. Dai,
quando poi ho visto quello dopo, ve lo dico dopo. Guarda, proprio non me lo aspettavo nemmeno. Ma se lo leggevo su un sito, dicevo, vabbè, ma una fake news, sicuro. Cioè... questo a nascondere questa persona, ma poi il bello è che l'hanno nascosta anche nel panel, perché voi dovete sapere che a un certo punto nel panel sono arrivati Jerry Ryan e Brent Spiner, ma non erano cioè, programmati che loro fossero lì, quindi è stata tutta una sorpresa. Guarda, devo dire che hanno davvero giocato bene le loro carte con questo colpo di scena. Che cosa dire di Jerry Ryan di 7 di 9? Vogliamo fare una piccola introduzione su chi fosse 7 di 9?
7 di 9 al secolo Annika Hansen è una umana assimilata dai Borg nel quadrante Delta, dove era finita insieme alla sua famiglia, che aveva seguito un cubo Borg per studiare questa razza di cyborg. È ovviamente un personaggio introdotto in Star Trek Voyager, quarta stagione se non sbaglio. È una dei personaggi preferiti dai fan di Star Trek, specialmente quelli dell'ultima fase degli anni 90. Ed è curioso ritrovarla qui in Picard, perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato. E tra l'altro il fatto che abbia un'interazione sembra un po' acida nei confronti di Picard in questo trailer. Cioè, si rivolge anche con una certa sfacciataggine, dice, ma che diavolo ci fa? Capito?
Ma anche con Genui non faceva, non è che era proprio...
Sì, ma secondo me con Picard ha qualche cosa di più personale. Forse qualcosa legato ai tempi in cui Picard era Locutus e lei era ancora un drone.
Effettivamente si conoscono, almeno mentalmente.
Sì.
Cioè, con la collettività si sono conosciuti.
Tra l'altro ovviamente non è canon, ma i due hanno avuto un'avventura in comune in un fumetto di Star Trek di qualche anno fa, che si chiama Star Trek Hive, che non è canon ma è stato scritto da Brandon Braga, uno degli sceneggiatori ufficiali.
Invece quel fumetto, quello lì scritto da Kurtzman?
Quello è Countdown.
Ma anche lì si vede 7 di 9?
Che io ricordi no,
allora mi
però
sbaglio.
Potrei sbagliarmi, l'ho allora letto.
Perché ho visto qualche scena, c'era tipo una specie di fuochi d'artificio dietro e c'era 7 di 9 che parlava con Picard in questo fumetto.
Guarda, è possibile, l'ho letto anni fa.
Ma non ti
è
so possibile. Dire se è Countdown o magari quello che mi hai detto tu prima, quello scritto da Brandon Braga.
Mm-hmm.
Comunque, quanto sei rimasto stupito tu da questo arrivo? E
guarda,
sai... E
ovviamente
quando... sensazioni positive o negative su questo personaggio? Anche voi, allora, tra i commenti.
Le sensazioni sono positivissime. Per quanto riguarda la reazione, siccome ovviamente noi non potevamo vedere il live in diretta del panel di San Diego, leggevamo i tweet che arrivavano. Sì. Quando ho letto c'è il 7 di 9 dato, ho pensato, vabbè, Max sta scherzando, sarà una battuta di Max. Poi, caspita, ho letto il tweet di Trek Movie, ho detto no.
Ho poi visto gli attori. Ma tra l'altro sì, dovete sapere che io mi stavo anche arrabbiando, perché le notizie arrivavano troppo veloci e noi dovevamo pubblicare in pagina, e il problema è che se tu pubblichi un post ogni minuto i post si nascondono a vicenda, quindi io mi stavo anche quasi arrabbiando. Poi ho visto questa notizia, sai, proprio i nervi sono andati subito via. Guarda, poi quando ho visto le foto sul palco, tra l'altro vi potete anche rivedere la live del Comic-Con, l'hanno caricato anche Star Trek sul sito startrek.com, oppure potete andare su YouTube dove l'ha caricato qualche fan. Comunque davvero pazzesco. Vediamo tra i commenti se qualcuno ha opinioni positive o negative, ma non negative nel senso che non lo volevate, nel senso che magari sia un personaggio cattivo, se non cattivo un po' come Michel Yeoh in Discovery, diciamo che non è completamente buono. Mettiamola così. Ecco, io penso che lei farà un personaggio, non ti dico uguale alla Giorgio, perché no, però comunque con un'impostazione che non sappiamo bene se è veramente un buono o se è veramente un cattivo. Cioè sarà un po' neutrale, ma farà qualche battutina, secondo me. Un po' come faceva anche in Voyager, mettiamola così. Sui modi di fare della Federazione o sui modi di fare di Picard. Giuse ci dice: spero non la facciano diventare cattiva o la nuova regina dei Borg. Davide Piscillo ci dice: io sono positive ed ho pianto tanto quando ha visto la scena.
Grande Davide.
E Giordano Braccalente ci dice: in che anno stellare, cioè ci chiede in che anno stellare la Voyager rientra nel quadrante alfa. Evidentemente vuole fare anche un confronto rispetto alla serie.
Te lo faccio sapere.
Cioè, più o meno da quando finisce Voyager iniziano. Oddio, in realtà i film di The Next Generation hanno già iniziati quando c'era Voyager in corso. Quindi, più o meno, secondo me, quando finisce Voyager siamo quasi vicino alla Nemesi. Forse qualche anno prima.
No, beh, in Nemesis già c'è l'ammiraglio Genere,
appunto,
sicuramente. E allora, stando a Memory Alpha 2377.
Ok, e questa serie invece è ambientata nella di Costa Trek Picard.
E questo ancora non l'hanno detto in maniera univoca, perché c'è chi dice 15 anni, c'è chi dice 18 anni. Non hanno dato ancora una data precisa al millimetro, per dirla così.
Davide Caldarelli ci dice che lui ha sensazioni positive, ma che è rimasto un po' triste per questa cosa che non c'è di Space Nine. Effettivamente hanno chiamato del TNG, hanno chiamato il Voyager, e dov'è di Space Nine?
Guarda, ho letto un tweet di Nicole De Bear qualche un giorno fa. Nicole De Bear, che tra l'altro noi come sì. Talking Trek abbiamo intervistato, c'è andata Sofia, che ha detto che le sarebbe piaciuto partecipare a Picard. E qualcuno, rispondendo al suo tweet, ha detto: sì, però Ezri è un consigliere, ci vorrebbe il capitano Ezri. E lei ha risposto: ma chi ti ha detto che Ezri è un consigliere? Anche un capitano può dare buoni consigli. Ed effettivamente anche nel futuro di Deep Space Nine immaginato dagli autori, alla fine Ezri diventerà un capitano, quindi è interessante il fatto che l'attrice abbia effettivamente contattato i produttori di Picard per sapere se c'era la possibilità di un ruolo. A questo punto non lo escludo, cioè, se ci hanno infilato 7 di 9 perché non sappiamo che Patrick Stewart ha detto che la serie durerà, è previsto che duri almeno 3 stagioni, quindi tempo ci sarebbe per altri
comunque canali. Se devono mettere un attore, io vorrei tanto Bashir. Il dottore manca. Poi adesso è tornato anche un po' in auge l'attore, come si chiama? Seeding, qualcosa del genere.
Seeding,
perché da poco ha fatto anche Game of Thrones. Qualche stagione fa ha fatto un personaggio in Game of Thrones, quindi è tornato anche un po' in auge. Secondo me chiamarlo non sarebbe una brutta mossa. Diciamo che, ecco, tornando qui, adesso arrivo anche a Data. Hanno fatto una sorta di Avengers delle serie anni 90, cioè hanno un po' richiamato alcuni vecchi eroi insieme poi a dei nuovi ed hanno fatto cioè mi sembra un'operazione un po' simile, almeno a livello di marketing, mettiamola così. Che ne pensi?
Eh sì, tra l'altro non è un'idea neanche nuovissima, se vogliamo essere sinceri, perché era stata così pur parlare ventilata dallo stesso Brandon Braga qualche anno fa, prima della gestione Kurtzman, prima di Discovery. Cioè, gli hanno chiesto che cosa farebbe con Star Trek oggi e lui ha detto: probabilmente metterei insieme un super team dei personaggi più caratteristici di Star Trek, quindi ha citato 7 di 9, ha citato Data, ha citato il dottor Olografico, e farei un super team, ha citato Picard, sì. E farei un super team di personaggi impegnati in una missione specifica. Alla fine è quello che stanno facendo con Picard, da quello che si capisce nel trailer.
Infatti, assolutamente. Ok, arriviamo a Brent Spiner, quando vediamo Data o B4 arrivare. Prima di parlare di questa cosa, vuoi sapere come è stata la tua reazione?
Solo un'ultima precisazione prima di andare avanti, perché appunto allora la Voyager è tornata sulla Terra nel 2378, Nemesis si svolge nel 2379.
Ah, quindi Fonte arriva, memoriale. Diventa ammiraglia a Genova subito.
Vabbè, dopo 7 anni, voglio dire, se lo sarà meritato.
Poi dopo tutto quello che ha passato, ci mancherebbe. Ok, arriviamo a Brent Spiner e Data Before tutto quanto. Allora, io voglio sapere la tua reazione e voglio sapere anche la vostra tra i commenti, soprattutto se sono reazioni positive, negative, e se pensate che Brent Spiner è ancora in grado di interpretare Data o B4, perché comunque alla sua età, sicuramente da questa foto si vede che è stato un po' ringiovanito. Non so se con il trucco o con la CGI, perché i truccatori di Star Trek in questo momento sono talmente bravi che sarebbero capaci anche di ringiovanirti solo col trucco, senza usare la CGI. Quindi vai, dimmi la tua quando hai visto Data barra Before.
Allora, mi ha fatto un effetto un po' strano, perché in effetti l'immagine mi sembra un po' artefatta, cioè secondo me hanno usato la CGI, perché c'è un po' un effetto Barbara D'Urso, no? Non vedi
però
i contorni.
Se usavi la CGI l'avrebbero dovuto dimagrire. Il fatto è che la faccia è la sua, cioè...
bisogna capire, perché poi anche questo è un grosso mistero, se è Before o è Data, perché ad esempio il manichino nel cassetto mi sembra un po' più magro di questo faccione. Per quanto riguarda Brent Spiner, sì, avrà anche un'età, ma sicuramente più giovane di Patrick Stewart. L'abbiamo visto anche al Comic Con, mi sembra ancora molto, come dire, arzillo. Il problema non è quello, il problema è che gli androidi non invecchiano. Lui è ancora arzillo come attore, come interprete, eccetera, eccetera. Però ovviamente interpretare un attore, un androide che dovrebbe rimanere sempre uguale, quello è il problema. La reazione, cosa vuoi che ti dica? Non me l'aspettavo, anche se c'era un rumors che circolava già da qualche tempo, ma sono molto contento, perché una cosa che temevo di Picard è che, visto che avevano sempre smentito la presenza di altri personaggi, temevo che sarebbe stato uno show un po' triste, no? Con questo personaggio solo, invecchiato, che non si capisce perché torna nello spazio invece di stare a curare le vigne. Temevo che l'avrebbero, insomma, estraniato un po' troppo da tutto il contesto di Star Trek.
Sì, sarebbe stato un po' l'eroe caduto, un po'.
Esatto. Quindi il fatto che ci sia Data mi rincuora, perché insomma è la sua spalla, è come Spock con Kirk, ci sta che ci sia Data.
Davide Piscina dice: secondo lui sarà BB-8, accidente. BB-8 è l'androidino di Star Wars. Beh, oddio, la vedo difficile. Fra l'altro molti pensano anche, cioè in realtà lo penso anch'io, che possa essere il corpo di Before con dentro i ricordi, cioè con il cervello positronico di Data, mettiamolo così, visto gli innesti dei ricordi. Oppure, secondo altri, potrebbe essere una comunicazione olografica, cioè nella sala ologrammi, perché ora questa foto non si vede tanto, ma in realtà lui sotto il colletto giallo ha un pezzettino di divisa che è di colore grigio, che ricorda molto i film tipo della Nemesis, sai, gli ultimi film, la divisa, sì, degli ultimi film della The Next Generation. E quindi potrebbe essere stato anche che Picard è andato nella sala ologrammi e ha detto: cosa direbbe Data se gli chiedo questa cosa? Sì. Non lo so, cioè ti dico la verità, non lo so.
Ma in effetti anch'io ho pensato
tutte molto teorie. Comunque lo chiama capitano, non lo chiama ammiraglio.
Sì, anch'io ho pensato a un flashback per questo motivo, e c'è anche da rivelare il fatto che Brent Spiner non ha voluto dire se è Data o B4. Sì. Evidentemente, perché se dicesse che l'uno o l'altro darebbe un indizio su questa scena.
Infatti è stato intervistato da ET Live proprio la sera del Comic Con, qualche ora dopo, e c'era tutto il cast presente. Sai, come quelle interviste di 5-6 minuti, molto brevi. Infatti fanno tanti panel veloci, ogni 5-6 minuti arrivava un cast diverso. E hanno chiesto un paio di domande ai personaggi. Ovviamente i personaggi rispondevano alle descrizioni, quelle proprio standard, quelle a due righe. E lui non ha potuto proprio dire niente. Ha detto: guarda, io non posso proprio parlare, mi hanno proprio vietato di lasciare dichiarazioni in merito. Quindi per il momento possiamo azzardare tante supposizioni, ma non possiamo darne per certa nemmeno una.
Così.
Purtroppo è così. Vediamo fra i commenti. Dice Davide Piccillo, dice: secondo me verrà riportato in vita dai Borg. Giusy dice potevano dimagrirlo un po', ma infatti io per questa cosa del dimagrire penso che non c'è stata la CGI ma solo il trucco, perché se no se usi la CGI che ti ci voleva dimagrirlo un po'. Comunque dice Sofia che comunque anche secondo lei sia trucco, perché ultimamente veramente, ma negli ultimi anni hanno fatto dei lavoroni pazzeschi con i trucchi nelle serie di Star Trek e anche negli ultimi tre film. Qualcosa da aggiungere prima di passare a Lower Decks? Allora, innanzitutto sappiamo che la serie debutterà negli inizi del 2020.
Sì.
Ma non c'è ancora una data specifica. Sappiamo inizia nei inizi 2020.
Così è stato scritto sul trailer.
Qualcos'altro su Picard che non abbiamo detto?
Beh, in questo momento non mi viene in mente niente. Si potrebbe fare un'analisi del trailer scena per scena e parlarne per giorni, ma non credo che sia il caso adesso. Ma
guarda, siamo in diretta da circa 1:20, quindi direi di passare all'ultimo argomento, ma prima vi mostriamo l'intervista al cast di Star Trek Picard.
Oh, mi sa, and can I tell you, not very much. She's got a past with Picard. So she's from his past, and she's a genius strategist. That's all I'm going to say. And she's a little maybe haunted by demons.
I'm Santiago. I play Chris Rios. Cristobal Chris Rios. She's the only one that calls me Chris.
I love it.
That's something I've just said.
There you go.
He's ex-Starfleet, has demons of his own, which is why these two kind of have a connection.
Yeah.
And because of that, he's sort of reticent to help Picard at the beginning. That's all I'm going to say.
I play Dr. Agnes Girardi, and I am a researcher. That's all I got. That's all I'm allowed to say.
I play a young Romulan boy by Elnor. He's 17 years old and pretty skilled in hand-to-hand combat as well as sword fighting.
I play Dodge, and she is a young woman entering the next chapter of her life, and a major event, incident of sorts, happens that really changes her whole world, and she goes seeking help from Picard.
I play a guy called Narek, who's a Romulan, who is involved in secret operation, which I can't get now. And that's all I can say.
Bentornati su Talking Trek, questo video era sempre sottotitolato dal nostro caro Miles di tgtrek.com, ma magari a fine diretta lasciate anche un like alla pagina di tgtrek. E Ulzana Perex ci chiede come si chiama il cane di Picard.
Beh, il cane è un pitbull e nella serie si chiama numero uno, questo è stato confermato, ma si vede anche nella targhetta che ha sul collare. Sarà contento Riker di questa scelta. Invece il cane è vero, come attore nella vita si chiama De Niro.
Come l'attore.
Anche De Niro sarà contento di questa scelta.
Ma immagino. Lo doppia lui?
Non lo so.
Dai, cani che parlano, loro no, dai. Che tra l'altro adesso poi arriviamo anche ad animali che parlano, perché adesso parliamo di Star Trek Lower Decks. Uno dei progetti, diciamo, che molti lo danno per scontate, ma in realtà è ambizioso, perché è fatto dal creatore di Rick e Morty, che per chi non lo sapesse è considerato un genio. Lo dico
non credo che, no, forse non è il creatore, è uno degli autori.
Uno degli autori di Rick e Morty, sì, comunque sono considerati dei geni, perché sì. Comunque Rick e Morty nasce come una mezza parodia di Ritorno al Futuro, ma poi in realtà si evolve in qualcosa di molto particolare. È una serie molto demenziale, e vi dico
ma anche qui, filosofica,
però diciamo la verità, non è proprio per tutti, deve tentare anche un po' nel mood dei personaggi. Cosa sappiamo di questo Star Trek Lower Decks? Da come leggiamo debutterà nel 2020, ma non negli inizi del 2020, perché sennò ci sarebbe stato scritto. Quindi uscirà comunque in un periodo differente da Picard. Questo è il logo, da come possiamo vedere. La lista, la parola Star Trek è sempre con il font della serie classica. Oramai da Picard non lo cambiano più il font.
Sì, evidentemente ormai è per il marchio standard.
Cosa ci puoi dire, Miles, di questa serie?
Guarda, tu poco fa, all'inizio della diretta, accennai al fatto che probabilmente Kurtzman vuole spostare tutto nel futuro, e in effetti Lower Decks non è ambientato nell'epoca di Discovery, ma ambientato nel 2380, questo è stato detto proprio a Pane, significa dopo gli eventi di Star Trek La Nemesi. E infatti vediamo che già i personaggi hanno delle uniformi che ricordano quelle che si vedono in Picard, cioè con diciamo un po' tagliate, sì, con questo...
Che fanno un po' quelle di Voyager, le prime di Voyager.
Sì, hanno, sono un po' un incrocio tra quelle di The Next Generation e quelle, sai, dei film della serie classica che avevano l'apertura sul...
Ah, è vero, perché c'è questa cosa.
Sì. Tra l'altro è un vecchio design che avevano scartato per Star Trek Generazioni, a quanto ho letto in giro.
Prima parlavamo di animali che parlano, e qui vediamo un gatto.
Sì, uno dei personaggi è un kaitiano, cioè presumo che sia un kaitiano, come, e sarà un omaggio evidentemente al personaggio di Mures, la gattona della prima serie animata di Star Trek. Si chiama Dottor Tana, T'Ana, perché tutti gli eleni di Star Trek hanno una lettera apostrofo e poi il resto, si sa perché. E sarà la dottoressa a bordo di questa nave che si chiamerà USS Cerritos, una nave di classe California.
Ora, ma a noi una domanda è, ma è canon? perché tutti questi elementi mi fanno un po' paura.
Guarda, probabilmente sarà tanto canon quanto è la serie animata degli anni 70. Cioè probabilmente se vuoi che sia canon lo è, se vuoi che non sia canon non lo è.
Devi usare un po' di fantasia.
Sì,
ma che, esatto, so, magari menzionano qualche personaggio, ne so, Jean-Luc Picard.
Ma sì, sicuramente butteranno qualche elemento canonico che poi magari ritroveremo in uno Short Trek o in Picard, però qualche elemento, esattamente come la serie animata, anche nella serie animata.
Ci puoi dire i nomi di questi personaggi?
Sì, aspetta, quale immagine stai mostrando? Okay.
Quella dove sono presenti tutti quanti, che sono, okay, allora, quattro sono parte, i cadetti.
Nella parte a sinistra ci sono i quattro cadetti, cioè i lower decks in senso stretto, cioè la manovalanza, quelli che stanno nei punti inferiori, che sono i veri protagonisti di questa serie. Abbiamo la ragazza con la pelle verde, si chiama il guardiamarino Tandy, doppiata da Noel Wells. All'inizio della serie sarà entrata a bordo della Cerritos nel suo primo, diciamo, giorno di lavoro nella flotta stellare, ed è un medico, lavora in infermeria. Poi a seguire abbiamo questo ragazzo afroamericano che è il guardiamarina Rutherford, che è un ingegnere.
Ah, non è un Saiyan, aveva il coso.
No, non è un... anche se ha il Google Glass, non è un Saiyan. Guardiamarina Rutherford è doppiato da Eugene Cordero. È un ingegnere, a quanto pare ha da poco subito questa operazione per avere impiantate queste protesi.
Ah, quindi con la Forge, via.
Sì, come la Forge, ma siccome ricordiamoci che Lower Decks è una serie un po' dallo stampo umoristico, nella descrizione del personaggio viene detto che a differenza di la Forge alla fine non riesce a risolvere nessun problema. Quindi perfetto. L'altro personaggio è il guardiamarina Mariner, doppiata da Toni Newsome, che è una specie di ragazza molto alla mano, molto rilassata, quasi una scanza fatiche. E infine quello che sembra il protagonista dei protagonisti, che è il guardiamarina Boimler, che invece a differenza di Mariner è proprio un pignolo che fa tutto secondo le regole, e, insomma, deve imparare un po' ad improvvisare.
Non dici probabilmente... Wesley Crusher, perché sennò, ragazzi,
spero detto, così.
Detto così,
anche se sai, ora che mi ci fai pensare, secondo me ci saranno varie situazioni alla Wesley Crusher con questo personaggio. Invece gli altri personaggi sono quelli proprio ufficiali di plancia, che però non sono i veri protagonisti della serie, e sarebbero il tenente Shax, che mi sembra un beggioriano perché ha il naso arricciato e un orecchino che sembra di quelli beggioriani, non so se ci hai fatto caso.
Può essere.
Il capitano Freeman, la ragazza afroamericana, il comandante Ransom, questa specie di Riker con la barba in conta, e poi il dottor Tanaka, questo gattone. Tra l'altro il comandante Ransom è doppiato da Jerry O'Connell, che quelli della mia generazione forse ricorderanno una specie di serie cult degli anni 90, il mio amico Ultraman, che poi è stato anche il protagonista della serie I Viaggiatori, quelli che andavano in un viaggio tra un universo parallelo e l'altro.
Ovviamente, sì, vagamente qualcosa, almeno di fama.
Se lo ricorderà. E poi niente, purtroppo non hanno detto molto di più su questa serie, su questo cartone animato, a parte quello che
facciamo annunciato... un secondo anche sullo stile dei disegni. Più che tu mi avevi detto, almeno a me in privato, che più che Rick e Morty ti ricorda Teen Titans, giusto?
Sì, non so perché, in effetti lo stile è quello di Rick e Morty, però Rick e Morty mi sembra che abbia un tratto un pochettino più sporco. Questo qui mi sa più di quasi di Teen Titans Go. Però non so, è una prima impressione. Poi ovviamente il target non è quello di Teen Titans, il target è quello di Rick e Morty. È una serie di stampo umoristico.
Scusa, è saltata la parte del target è per?
Il target è più quello di Rick e Morty, in effetti. Cioè, giovani adulti, adolescenti, situazioni un po' demenziali. Sostanzialmente l'impostazione della serie è ribaltare quello che è il classico, come dire, la classica struttura dell'episodio di Star Trek. Cioè c'è un qualche problema da risolvere e poi nel frattempo c'è una trama secondaria che va avanti.
Questa qua,
la trama secondaria è importante e la vicenda che va avanti diventa la trama secondaria.
Ah, ok, interessante. Sappiamo che ci saranno due stagioni, hanno detto. Cioè, il concept è... per ora...
Sì, nel senso, ne hanno ordinate due. Episodi, credo, da mezz'ora, se non ricordo male.
Non sappiamo dove verrà distribuita, perché ancora...
In America sicuramente su CBS o Access, da noi ancora non si sa.
Forse su Boeing, chi lo sa, io spero su Netflix o Amazon, perché se mi devo abbonare da un'altra parte...
Mi hanno fatto notare che assomiglia come disegna un'altra serie spaziale...
Final Space,
quindi probabilmente Netflix sì. È interessato.
Anche, veramente.
A meno che non se la compri Amazon proprio per contrastare Final Space di Netflix, che potrebbe essere un'ipotesi.
Ha fatto molto successo Final Space, ho visto un paio di episodi, non era malaccio. Fra l'altro l'ho vista anche Max, stavo a specificare. Va bene, qualcos'altro su Lower Decks prima di chiudere definitivamente?
No, definitivamente no, portami a chiudere questa diretta. No, non c'è. L'unica piccola precisazione è che, come abbiamo detto, la nave si chiama USS Cerritos ed è di classe California, che è una cosa che a noi italiani non dice assolutamente nulla, però per gli americani fa già un po' ridere, perché effettivamente Cerritos è una cittadina che si trova in California. Piccola nota a margine.
E sarà una nave mai... Se chi ci sta seguendo ha dei figli e magari vuol provare ad avvicinare il proprio figlio con Star Trek, può provare con questa serie, ma ce ne sarà anche un'altra proprio soltanto per il target di bambini, insomma. Ora magari ne parleremo quando sapremo qualche nuova notizia, perché ne abbiamo già parlato anche abbastanza. Va bene, io ti ringrazio Miles sempre per la tua ultra professionalità. Da adesso grazie, ti chiamiamo il dottor Miles dalle prossime puntate.
Metterò il diploma alle spalle come negli studi del dottore.
Ulzana Perix ci dice interessante, quindi vedi anche qualcuno questa serie. Ma guarda, io vi dico la verità, io proverò a guardarla, poi se non è il mio genere, pazienza. Comunque quelle non animate sicuramente le vedrò tutte, mettiamola così. Ok, prima di salutarvi, prima della sigla finale, vi mostro un... descrivila tu, una piccola clip con Patrick Stewart.
Sì, beh, è una clip molto commovente, specialmente per gli amanti di The Next Generation, in cui Patrick Stewart spiega perché sostanzialmente ha accettato di tornare a interpretare Picard. E lo spiega ricordando un episodio molto toccante che riguarda la fine delle riprese di The Next Generation.
Assolutamente. Noi vi salutiamo e ci rivediamo, credo, verso la metà di settembre, giù di lì, perché comunque adesso in agosto è difficile che facciamo una diretta, ma non si sa mai. Noi siamo come gli autori di Discovery di Picard. Magari vi diciamo una cosa, non si sa mai. Certo, se dovesse uscire una super bomba a Las Vegas, che ne so, annunciano la serie su Pike, magari con Max possiamo anche accordarci per fare una diretta. Io ringrazio Miles, vi invito a lasciare un like sulla pagina di Talking Trek e sulla pagina anche di TG Trek. E questa diretta la troverete anche in versione podcast solo audio nei prossimi giorni anche su Fantascientificast. Grazie a tutti, grazie.
Grazie
ciao.
A tutti.
The last episode of the series. Oh, here it goes. Jonathan Frakes and I had a scene in the captain's ready room. And he said, it's been an honor, Captain. And I was supposed to say, no, the honor has all been mine. And I couldn't say it. The emotion of saying goodbye to those 7 years was so intense. We tried again and again and again to get it on camera, and it was almost impossible. And I found, as soon as we began talking in the writer's room, that powerful emotion came surging back, and it's still right here on this platform, and it's not going to go away.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.